E allora, buonasera a tutte e a tutti, benvenuti, benvenute. Questa qui è Entropia Massima, Libera Scienza e Libero Stato. Ritorniamo dopo un po' di pausa ai microfoni di Radio Onda Rossa il lunedì, come di consueto. E questo mese ci siamo un po' dati alla pazza gioia, nel senso siamo andati in giro, abbiamo viaggiato per il mondo e oggi proprio una puntata, se vogliamo, pure un po' atipica, perché riprendiamo un discorso che avevamo abbandonato il 15 aprile del 2019. Nel 15 aprile del 2019 avevamo, quindi insomma, 6 anni fa, avevamo parlato, cioè avevamo avuto un ospite illustre che speriamo che stia in ascolto, e se è in ascolto lo salutiamo, comunque sentirà il podcast. E in quell'occasione lì si era pensato, questo ospite ci aveva raccontato un sacco di cose, avevamo parlato dello sviluppo della teoria della tettonica delle placche, e questo ospite ci aveva appunto raccontato un sacco di cose della sua vita, così. E qualcuno che era presente pure in trasmissione l'altra volta, non solo lui, aveva pensato di raccogliere questo tesoro, questo scrigno di racconti, in cui in realtà poi la tettonica delle placche era soltanto quasi il corollario, o comunque la cornice, perché era effettivamente una quantità di aneddoti. E quella trasmissione, che doveva essere teoricamente di scienza, era stata invece un viaggio incredibile sui mari e sotto i mari e sotto gli oceani di tutto il mondo. Avevamo parlato allora del pianeta in movimento, avevamo detto che da un mondo fisso e immutabile, tra l'altro c'era Chiara che faceva la regia, che è qui anche Chiara, che non se lo ricorda, ho risentito. Aspetta.
Che me lo ricordo, assolutamente.
Sono tutti aperti
solo
i microfoni.
Solo sei anni fa,
che ci vuole? Soltanto chi ha alta funzionalità si ricorda tutto quanto. Però quello di cui siamo certi, anche se non ce lo ricordiamo, è che erano le 8 di sera, che era lunedì, come al solito. Dicevo, avevamo parlato dell'immutabilità, della concezione del mondo immutabile, che proprio verso appunto la fine dell'Ottocento così cominciava a vacillare, no? Si cominciava a dire che le specie viventi non erano state soprattutto sempre viventi, si scopriva l'evoluzione, e finalmente quelle strane similitudini, la cartografia evidenziava quelle strane similitudini tra per esempio l'Africa e il Sud America, e qualcuno negli anni 20, a Wegener, cominciò a ipotizzare che forse invece di andare a cercare astruse spiegazioni per spiegare il motivo per cui c'erano i fossili che trovavi in Africa, stavano pure in Sud America, piuttosto che pensare a dei ponti tipo il ponte sullo stretto, anche più lunghi, dei ponti continentali che in passato avevano collegato i due continenti, in realtà probabilmente quello che era successo, una teoria che poteva spiegare tutto, era il fatto che questi continenti fossero una specie di isole nella prima teoria, e che si muovevano sulla Terra, e che addirittura 2 milioni di anni prima erano riunite in un supercontinente che si chiama Pangea. Questa teoria, nota come deriva dei continenti che conoscono tutti, proposta di, guarda, me lo so ricordare, Alfred Wegener il 6 gennaio del 1912, morto Wegener negli anni 20, insomma, non si è più filata a nessuno. Per tanti anni, per tanti decenni, in realtà questa roba è rimasta, mentre tutto il mondo evolveva e si capiva che forse attraverso due, insomma, anche c'erano pure le guerre, le cose. Comunque questa teoria veniva dimenticata, e tutto sommato quasi nessuno si ricordava di approfondire la questione del pianeta, no? Mentre altre scoperte scientifiche andavano avanti, ne abbiamo parlato, ne parliamo di continuo, delle scoperte del Novecento, soprattutto col comandante Jacopo. Insomma, della Terra, come ha detto Doglioni pure, nessuno investe molto nella ricerca scientifica del sottosuolo, anche allora evidentemente non gliene importava niente. Questa teoria, che era avanzatissima, effettivamente deve aspettare gli anni 60, il 1963, se non altro, per essere ammodernata e ritirata fuori. E una persona al centro, tra le persone che era l'ospite nostro dell'altra volta, tra le persone che hanno contribuito all'evoluzione all'evoluzione di questa moderna, di questa teoria che poi ha preso il nome di tettonica delle placche, c'è stato appunto il nostro ospite del 15 aprile del 2019, che era Enrico Bonatti, e ne riparliamo oggi perché il comandante Jacopo, insieme a un altro nostro ospite gradito, Marco Cuffaro, e mo ci spiegheranno loro, hanno appena pubblicato un documentario che è in sostanza una lunga intervista a Enrico Bonatti, che in tutta la sua vita, tra tutti i suoi inedi, si è trovato al centro di questa rivoluzione culturale che è stata l'affermazione della teoria dell'elettronica delle placche. E questi due signori che oggi sono qui come ospiti, quindi il comandante Jacopo oggi non è co-conduttore ma è ospite mio.
Buonasera a tutti e a tutti, eccolo ci qua. Sono, eccomi qui. Parlo poco perché sono un ospite.
Ecco, è un ospite, quindi parla soltanto quando si è interpellato. Fantastico, erano anni che aspettavo questa cosa. E poi c'è Marco Cuffaro, che pure è stato da noi soprattutto per raccontarci le sue discese nelle profondità oceaniche.
Buonasera, grazie per avermi invitato.
E poi c'è Chiara che ci aiuta nella conduzione oggi e ci dà quell'apporto scientifico necessario,
fondamentale, imprescindibile, per, che senza questo,
perché altrimenti noi faremo una puntata proprio così di un rotocalco. E quindi il comandante Jacopo insieme a Marco decidono di fare questo documentario che è in uscita, in realtà è finito ma viene presentato a vari festival così, di cinema, e il cui titolo è Enrico Bonatti, e ne parliamo meglio, però la cosa interessante è il sottotitolo, che è La rivoluzione stava avvenendo. E la rivoluzione è la rivoluzione culturale della tettonica delle placche. Quindi io, senza indugiare ulteriormente, lascio la parola a uno dei due cineasti qui, che sono anche produttori, e Marco Cuffaro è anche l'autore delle musiche. Adesso loro stessi ci introdurranno agli altri protagonisti di questa avventura, che è come si fa un documentario, ecco, e perché si decide di fare un documentario.
Ah, eccoci qua allora, Lorenzo. Sì, facciamo un piccolo preambolo su come è nata un po' l'idea di questo documentario. Innanzitutto ci siamo avvalsi, lo dico subito, dell'aiuto appunto imprescindibile di un amico nostro, regista, proprio esperto di cinema, Vincenzo Lauria, che doveva essere qui ma non è potuto venire per impegni improrogabili. Quindi facciamo noi anche la parte, diciamo, di Enzo, sperando di farla bene questa sera.
E lo salutiamo, sperando che sia in ascolto.
Ciao Enzo. Come è nata l'idea? L'idea ovviamente lo conoscevamo, cioè io lo conoscevo per motivi tramite Marco, il professor Bonatti, diciamo che ha avuto pure un periodo di convivenza, diciamo, nella stessa casa. Lui mi ospitò, diciamo, molto generosamente, amabilmente, i primi tempi che io da Bologna mi sono dovuto trasferire di corsa per lavoro qui a Roma, mi ospitò lui. Marco invece era proprio un collega di Enrico. Marco Cuffaro è un geologo, un geofisico, che ha avuto a che fare per lavoro con Enrico per tanti anni. E com'è nata l'idea? L'idea me l'ha proposta Marco, fondamentalmente, dicendo durante appunto le ore di lavoro, durante le pause in mensa al CNR, quando, cioè, le aneddoti di Enrico sulla sua vita, su quello che ha fatto, sia dal punto di vista scientifico, personale, girando appunto per tutti i mari del mondo, erano delle avventure proprio, risultavano leggendarie queste, e ne erano veramente tante. Soprattutto Enrico aveva anche un archivio audiovisivo enorme di tutte le imprese che aveva fatto dal punto di vista scientifico. Gli aneddoti personali appunto erano a iosa, e quindi Marco mi propone, siccome Enrico, ovviamente stiamo parlando di una persona ormai che ha tipo 88 anni, anziano, mi propone, tutta questa avventura, tutta questa vita di Enrico non era stata ancora messa, insomma, in maniera ordinata e trascritta, nonostante Enrico poi comunque ha scritto un libro che si chiama Frammenti di discesa, molto bello, lo consiglio, ne sta scrivendo un altro, ci ha detto ultimamente, però ecco, non anticipiamo nulla. E l'idea era quella di farlo, di invitarlo e di intervistarlo attraverso interviste video, in diversi momenti. Quello che siamo riusciti a, non si sente, scusate, io mi sento poco in cuffia, in diversi momenti Enrico è venuto, perché adesso attualmente abita a Bologna, è sceso, è venuto a Roma, in tre riprese diverse l'abbiamo intervistato, e quindi ci ha raccontato tutta la sua vita, sia personale che scientifica. Da queste più o meno abbiamo raccolto 6 ore di interviste, di girato, Diciamo tra faticosamente, ma faticosamente perché comunque da quando abbiamo fatto queste riprese, quindi nel 2000, si parla primavera-autunno 2018, del 2018, ecco, il documentario è uscito adesso, qua un mese fa, siamo riusciti a completarlo, sintetizzando molto, cioè nel senso che da 6 ore di girato, di riprese, siamo riusciti a fare un documentario sotto consiglio appunto del regista, fruibile, di un documentario scientifico e non solo, di 51 minuti. Questa è stata diciamo la storia in maniera molto sintetica. Ovviamente è stato un lavoro, la parte più dura secondo me è stata quella di selezionare, di selezionare tutto quello che Enrico ci aveva detto, perché era tutto molto interessante, e soprattutto selezionare in virtù del taglio che volevamo dargli. Eravamo tre persone, io, Marco e Vincenzo Loria, regia, che avevano tre anime diverse, gli volevano dare tre anime diverse a questo documentario. Il regista voleva soprattutto che venisse diciamo esaltato il lato diciamo personale, molto anche romantico del professore. Marco, essendo anche collega appunto del professore, un geofisico, ha dato quell'impronta, diciamo quella valenza scientifica importante, perché Enrico Bonatti, ricordiamo, si abbia fatto un documentario, ma appunto come ricordavi tu Lorenzo, ha un'importanza scientifica fondamentale nel campo della geologia e della tettonica delle placche. E soprattutto c'era anche un aspetto molto particolare di Enrico, che era quello politico, ma politico non nel senso che esprimeva opinioni politiche, doveva dare, però lui si è trovato in maniera diciamo anche fortuita a vivere un momento di transizione a livello mondiale fondamentale, cioè lui si trovava sulle navi oceanografiche con lui. C'è da dire che ha lavorato tantissimo negli Stati Uniti, cioè la gran parte della sua carriera scientifica l'ha passata negli Stati Uniti, è stato professore alla Columbia, lo ricordo, per più di 20 anni, e prima ancora appunto ha lavorato a San Diego nell'Istituto Scripps di Oceanografia della California, e poi a Miami è stato a Yale all'inizio della sua carriera, quindi la maggior parte del suo lavoro scientifico l'ha fatto negli Stati Uniti, ma soprattutto in collaborazione con l'Unione Sovietica, con i sovietici. Queste grandi spedizioni oceanografiche venivano fatte, a un certo punto furono fatte e organizzate anche da Enrico in collaborazione con i sovietici, e si trovò sopra la nave in mezzo all'Oceano Atlantico proprio quando cadde il 26 dicembre del 1991, cadde l'Unione Sovietica. Quindi lui visse in prima persona il dramma dell'equipaggio sovietico, conobbe di persona tantissimi esponenti appunto del mondo, del mondo scientifico sovietico, e quindi è stato un testimone in prima persona da un punto di vista diciamo diverso. Come dicevo stamattina, dicevamo io e Lorenzo, dicevo, di solito viene narrata la caduta dell'Unione Sovietica diciamo da terra, diciamo uno si immagina Piazza Rossa, il Cremlino e tutto, invece questa narrazione, questo punto di vista, cioè la fine dell'Unione Sovietica vista da su una nave scientifica, è un punto di vista eccezionale, straordinario, perché è assolutamente originale. E soprattutto io ci tenevo al di là di questo, perché è come noi abbiamo sempre ricordato nelle nostre trasmissioni, che la scienza internazionale non ha confini ed è uno strumento di pace. Effettivamente Enrico Bonatti, con le sue spedizioni, all'epoca in cui si viveva proprio la guerra fredda, i due blocchi contrapposti, nonostante questo e soprattutto per esempio durante la crisi dei missili a Cuba, riuscirono a organizzare subito dopo la crisi dei missili a Cuba la prima spedizione con i sovietici di collaborazione. Quindi se vogliamo, questa vita di Enrico da questo punto di vista rappresenta proprio, è paradigmatica della scienza, dello scienziato e dell'impresa scientifica internazionale.
No, ma adesso ci addentriamo, perché aspetta, ti ho anticipato, adesso ci addentriamo. La cosa interessante, secondo me, una delle linee che hai accennato del documentario, ci addentriamo nel documentario e ci addentriamo pure nella parte diciamo più scientifica, che invece nel documentario resta un po' come cornice, ed è interessante. Una delle parti che a me mi ha colpito di più, così magari arriviamo alla prima pausa, questa la faccio io, sto primo pezzo, è il fatto che lui tutto sommato si pone dall'inizio del documentario, che è appunto una lunga lunga intervista, diciamo, a camera fissa, così per chi è una lunga intervista a camera fissa, sottolineata da alcune immagini di repertorio sue che derivano quindi dall'archivio suo, e con appunto un tappeto musicale fatto da Marco, che è qui e poi ci racconta pure il come dice, lo slancio creativo musicale. La cosa interessante che a me mi ha colpito molto è che lui dall'inizio dice che il motore che lo spingeva, che l'ha spinto in tutta la vita, è stato questo voler andare via, voler affrancarsi dalla sua vita, dalla sua famiglia opprimente, la descrive come una famiglia di pariolini, insomma, comunque la famiglia borghese, romana, e così, voler andare via e slanciarsi. In tutto sommato, tutto il film è percorso da questa sua voglia di lasciare, di avventura, no? L'ho trovato più molto alla Bruce Chatwin, insomma, nel senso, l'esigenza di andare, se lui non avesse fatto il geologo, cioè il motore non era la geologia era il pretesto, tant'è che lui racconta, e così arriviamo forse alla prima pausa, racconta che, poi ve la faccio raccontare a voi, però racconta che appena lui lo studiava a Pisa, alla normale, e appena il professore suggerisce che c'è un ricercatore americano che vorrebbe uno studente per qualcosa, manco finisce di per cosa, lui dice di sì e quindi accetta una tesi di laurea segue un carotaggio del lago di Monterosi, quindi sui laghi vulcanici del Lazio, e lui in sostanza parte col piroscafo, perché si tratta degli anni 50, parte col piroscafo con queste carote, con questi tubi d'alluminio dentro le quali c'erano le carote dei fanghi del fondo del lago di Monterosi, che sarebbero poi state studiate da Hutchinson, che lui ammette di non fregarsene proprio di chi è sto Hutchinson, che poi è un nome fondamentale nel campo della paleoclimatologia mondiale, tuttora, insomma, e lui porta ste carote col piroscafo, parte con sta nave e fa un racconto che poi forse accennerete, che ricorda, a me mi ha ricordato la leggenda del pianista sull'oceano, perché sulla nave conosce, lui c'ha sempre, tuttora porta sempre una sciarpa rossa, e racconta appunto questo incontro con questa bellissima viaggiatrice a cui lui dà questa sciarpa rossa, e non so se gli ascoltatori e le ascoltatrici si ricordano la leggenda del pianista sull'oceano, poi film complesso, però era la vita di sto pianista che stava sempre sulla nave, e un disco, una famosa registrazione, famosa dopo nel film, che lui l'effetto guardando negli occhi una passeggera che lui vede sullo sfondo, ed effettivamente Enrico racconta questo viaggio indugiando molto su questa persona, di cui poi non si sa, perché poi lei era attesa dal fidanzato negli Stati Uniti. E quindi metterei la prima pausa musicale, e in onore di questo viaggio che poi ci raccontate, mettiamo Titanic di De Gregori a sto punto, per forza.
Classe costa 1.000 lire, la seconda 100, la terza dolore, spavento, puzza di sudore dal boccaporte, odore di mare morto. Se ho capitano mi stia a sentire, ho belle pronte le 1.000 lire, in prima classe voglio viaggiare su questo splendido mare. Ci sta mia figlia che ha 15 anni e da Parigi ha comprato un cappello. Se ci invitasse al suo tavolo a cena stasera, come sarebbe bello. E con l'orchestra che ci accompagna, con questi nuovi ritmi americani, saluteremo la Gran Bretagna col bicchiere fra le mani. E con il ghiaccio dentro al bicchiere faremo un brindisi tintinnante a questo viaggio davvero mondiale e a questa luna gigante. In terza classe si viaggia male,
Questa cuccetta sembra un letto a due piazze, ci si sta meglio che in ospedale. Ma noi cafoni ci hanno sempre chiamati, ma qui ci trattano da signori. Che quando piove si può star dentro, ma col bel tempo veniamo fuori. Su questo mare nero come il petrolio, ad ammirare questa luna metallo. E quando suonano le sirene ci sembra quasi che canti il gallo. Ci sembra quasi che il ghiaccio che abbiamo nel cuore piano piano si vada a squagliare. In mezzo al fumo di questo vapore, di questa vacanza in alto mare. E gira, 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 gira l'elica, e gira e gira che piove e nevica. Per quei ragazzi di terza classe che per non morire si va in America. Marconi sta sulla sua torre, le lunghe dita celesti nell'aria. Trasmetteva saluti e speranze per questa crociera straordinaria. E riceveva messaggi d'auguri in quasi tutte le lingue del mondo. Comunicava tra Vienna e Chicago in poco meno di un secondo. E la ragazza di prima classe, innamorata del proprio cappello, quando la sera lo vide ballare lo trovò subito molto bello. Forse per via di quegli occhi di ghiaccio così difficili da evitare, penso magari con un po' di coraggio prima dell'arrivo mi farò baciare. E com'è bella la vita stasera, tra l'amore che tira e un padre che predica. Per noi ragazze di prima classe che per sposarci si va in America. Per noi ragazze di prima classe che per sposarci si va in America. Per noi ragazze di prima classe che per sposarci si va in America.
E allora si va in America, ma qui siamo su Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza, 06 49 17 50 per chi ci vuole chiamare in diretta. Questa sera Libera Scienza in Libero Stato sono voce prestata in supporto questa sera, visto che il comandante Jacopo normalmente in conduzione è interrogato e è ospite, quindi con limitata possibilità di parola, e quindi parliamo. Siamo qui questa sera per parlare di Bonatti e della tettonica delle placche, teoria la quale Bonatti, il professor Bonatti, ha contribuito in maniera fondamentale a metà del secolo scorso ormai. E riascoltando, lo abbiamo avuto ospite, come diceva Lorenzo poco fa, lo abbiamo avuto ospite 6 anni fa ormai, e veramente mi ha colpito, riascoltandolo ovviamente poco fa, questa sua commistione fra aneddoti personali, storia, scienza, veramente un contesto in cui si sentiva moltissimo il fermento delle idee, il cambiamento, l'evoluzione, appunto, del cercare di spiegare, dare un senso ai dati, dare un senso e dare quello che è il processo scientifico, poi il dare supporto dei dati a teorie e ipotesi, in questo caso proprio appunto sull'evoluzione della Terra, mettere insieme dati che sembravano contrastanti e che non avevano una chiara e concorde collocazione e interpretazione a livello scientifico mondiale. Una delle immagini che a me è rimasta molto poetica, diciamo, il suo passaggio dalla sua ricerca in Italia di geologo di campagna, quindi di rilevatore, come accennava prima Lorenzo, il passaggio invece allo studio sulle navi oceanografiche, il fatto che lui considerasse, che dicesse che la contemplazione della bellezza in montagna mi distraeva dall'osservazione scientifica, cosa che poi invece in nave è limitata, nel senso trovava una maggiore concentrazione quindi sullo studio e analisi dei dati, attraverso la quale analisi è riuscito ad elaborare e a dare delle basi solide allo sviluppo della tettonica delle placche. E quindi passo la parola a Marco Cuffaro del CNR, geofisico, ricercatore, nonché musicista, perché anche questo è importante, e che ci racconta ancora di più, avendo lavorato con lui e avendo anche contribuito alla realizzazione di questo documentario, come è nato e come, da quali presupposti, con quale scopo anche, qual è lo scopo del raccontare la vita di uno scienziato comunque di tale calibro, insomma.
Facendo una premessa sul musicista dilettante da aggiungere, quindi posso dire che quello che tu racconti è quello che io sento nei discorsi fatti in questi anni con Enrico, cioè questa necessità di ricercare l'avventura e le questioni ancora non scoperte. E questo, secondo me, ha contribuito molto negli avanzamenti della scoperta della tettonica delle placche, soprattutto perché questi ricercatori pionieri si sono imbarcati senza sapere cosa ci fosse al di sotto dei mari. Enrico infatti racconta che c'erano due modi di fare ricerca, una in maniera sistematica, metodica, e un'altra seguendo le intuizioni, e sono le intuizioni che fanno muovere in maniera simmetrica gli avanzamenti della conoscenza, e credo che Enrico Bonatti abbia contribuito. Se tu mi chiedi come è nato, io mi ricordo perfettamente che insieme a un collega e amico geologo marino che ora è in Norvegia a occuparsi di geologia marina dei fondali, anche se diciamo in maniera commerciale, industriale, ma dà sempre il suo contributo, Filippo Doriano, quando eravamo più giovani di oggi, nel 2007, noi abbiamo sperimentato le persone che si ipnotizzavano nei racconti di Enrico durante le spedizioni, durante i pranzi, durante qualsiasi momento conviviale di aggregazione in cui Enrico poteva raccontarci la sua esperienza. Avevamo infatti deciso in maniera così carbonara di registrarlo ogni volta che lui avesse iniziato a parlare, a raccontare una storia del genere, proprio per tenere questo archivio che anche noi non sapevamo dove potesse andare, e infatti non l'abbiamo mai fatto, tranne 15 anni dopo, quando insieme a Jacopo e Vincenzo, detto Enzo, che è stato fondamentale per questo, mi ricordo seduti a un bar abbiamo cominciato a pensare a questo progetto, ma in una maniera non da produzione, perché nessuno di noi aveva una grossa esperienza tranne Enzo, che infatti l'ha guidata nel senso giusto, cioè ha convogliato le nostre iniziative scomposte, le mie sicuramente, quelle di Jacopo posso dire sicuramente anche le sue, e, perché alla fine venisse fuori un prodotto che racconta proprio la storia della rivoluzione che stava avvenendo. La rivoluzione stava avvenendo è un sottotitolo che abbiamo preso dal racconto di Enrico, e lui che dice quello che tu hai accennato prima, Chiara, cioè questi pionieri si sono imbarcati in un posto che non dava distrazioni, perché il mare in Antartide, in Artico, all'equatore, a parte il clima, è mare, è uguale, quasi uguale sempre, dalle stesse sensazioni, ma l'importante è avere l'immaginario di quello che c'è sotto e fantasticare per cercare di andare a capire il punto giusto per collezionare il fondale marino, per campionare, per fare la giusta analisi. E Enrico ha sempre avuto questa intuizione giusta che lo ha messo, secondo me, come uno dei contributori della verifica della tettonica delle placche.
Focalizzava molto l'attenzione proprio su questo aspetto, sulla fantasia, cioè la capacità di collegare, mettere insieme dati e interpretarli in maniera fantasiosa. Diceva, c'è chi raccoglie, c'è chi fa, diciamo, il lavoro tecnico di base, e c'è chi poi riesce, per intuizione, per fantasia, a creare un quadro. E la tettonica delle placche effettivamente alla fine risulta essere questo quadro. E dice lui ha avuto la fortuna di avere questa, diciamo, intuizione, comunque di poter contribuire in questo, a questo quadro.
Diciamo che lui ci racconta proprio questo nell'intervista che gli abbiamo fatto, e ci dà la possibilità di capire che dopo Yale, quella fortunata occasione di andare via dal suo paese di origine, trasferendosi a San Diego alla Scripp Institution of Oceanography, è stato lì il momento in cui ha veramente potuto contribuire. Immaginate quegli anni dove non sapevamo nulla di quello che c'era in fondo al mare, e che ogni volta che partiva una nave si tornava con del materiale da pubblicazione su Nature, come lui ricorda. E quelli sono sicuramente anni importanti dove sì, hai la fortuna di esserci, ma devi essere anche col talento giusto per mettere insieme i pezzi, ed ecco qui che la rivoluzione stava avvenendo.
Infatti ricordiamo agli ascoltatori e alle ascoltatrici un pochino, no? Comunque siamo sempre una trasmissione di scienza, un pochino che era sta rivoluzione, no? Nel senso, anche sui, quando abbiamo cominciato a studiare geologia, i più anziani di noi, cioè io, c'erano ancora dei vecchi libri in cui la tettonica delle placche non era nominata. La tettonica delle placche è quella teoria unificata, in sostanza, che spiega che cosa succede sul pianeta Terra. Mette insieme la forma dei fondali oceanici, parte da quello che facevano su queste navi, era, e lo racconta Enrico, anche se resta appunto sullo sfondo, era studiare la topografia del fondo marino. Fino ad allora si pensava che gli oceani fossero delle conche piatte o più giù di lì, e invece loro scoprono, per esempio, che al centro degli oceani, al centro, insomma, comunque all'interno degli oceani, al centro nel caso dell'Atlantico, c'è una catena montuosa che poi scoprono essere fatta da, visto che c'era flusso di calore, da vulcani, piano piano, cioè ogni spedizione accumulavano nozioni, campionano, fanno delle perforazioni e vedono che dai fondali dell'Atlantico sopra, dai fondali dell'oceano variava la spessore dei sedimenti che coprivano queste rocce diverse da quelle che credevano sul fondo del mare. Piano piano questo quadro si compone. Una delle cose che misuravano, tra l'altro, magari poi ce ne parla Chiara, era il paleomagnetismo, l'entità del campo magnetico. C'erano un magnetometro, trascinavano, racconta, tra tutti gli strumenti che c'erano in dotazione.
Vai, sì, esatto. All'inizio cosa si faceva su queste navi? Ovviamente bisognava usare le conoscenze geofisiche dell'epoca, adesso le abbiamo accuratissime, ma sostanzialmente sono rimaste le stesse, cioè avere un'idea di come è la morfologia del fondale marino attraverso proprio gli ecoscandagli. Adesso abbiamo ecoscandagli multifascio che ci danno una grande quantità di dati per descrivere con grande accuratezza come è distribuito il fondo oceanico, con montagne, valli, vulcani, faglie trasformi, insomma tutto quello che si può verificare dal punto di vista geometrico. E un'altra cosa che già facevano era quella di investigare il sottosuolo, cioè la struttura e l'architettura del sottosuolo, con quelli che si chiamano metodi di indagine a riflessione mono o multicanali, e già negli anni 60 riuscivano a fare questo tipo di indagini. E poi
riflessione, approfondiscila un attimo questa cosa.
Diciamo, è una proprietà delle onde acustiche di poter penetrare il fondale marino e attraversare i mezzi ed essere riflesse o rifratte, cioè ritornare indietro oppure attraversare di nuovo un altro strato a densità diversa.
Quindi tu energizzi in qualche modo il fondo marino, ricevi il segnale di rimbalzo o di ritorno e da quello lì riesci a ricostruire una specie di immagine del sottosuolo.
Si vede da filmati dell'epoca che le prime, diciamo, fonti di sorgenti energetiche erano candelotti di dinamite buttati a mare che poi generavano un'esplosione e illuminavano il fondale, il sottosuolo del fondale marino. E l'ultima, diciamo, caratteristica era quella dell'acquisizione magnetica del fondale marino, cioè per capire le variazioni, e queste ci hanno del campo magnetico registrato al fondo del mare, e queste hanno contribuito tantissimo poi a verificare in che modo, quindi in che direzione, in che velocità, con quale velocità i continenti si allontanano negli oceani gli uni dagli altri.
E questo poi magari lo vediamo tra un momento, ma anche un altro dei parametri che veniva misurato, se non sbaglio correggimi se sbaglio, anche il flusso di calore, che era uno dei dati che aveva creato problemi anche nell'interpretazione dei fossili che aveva dato Darwin, nel senso che per Darwin l'interpretazione dei fossili dava un'età, doveva condurre a un'età della Terra appunto di milioni di anni, mentre per il flusso di calore che veniva misurato sia sulla terraferma che in profondità, ipotizzando un tasso di raffreddamento basato sui dati, e quello che veniva era un'età della Terra molto molto minore rispetto a quella che era necessaria per avere, diciamo, l'evoluzione, lo sviluppo delle specie che invece aveva registrato e notato Darwin. E lui morì proprio con questo dilemma, non era ancora stato trovato il cardine di questo problema, che è stato dato poi invece dalla tettonica delle placche.
Sì, guarda, lui lo racconta benissimo nel documentario. Il flusso di calore era un lavoro che si faceva a nave ferma, invece le tecniche di acquisizione precedentemente descritte sono tecniche per cui tu puoi far andare la nave avanti e indietro e riesci a caratterizzare quasi contemporaneamente un'area, no? Con la sismica riflessione, la morfobatimetria e la magnetizzazione. E invece per far misurare il flusso di calore devi fermare la nave, e fermare la nave devi mandare giù uno strumento che ti permette di acquisire al punto questa misura, e una volta che sei giù allora cominci a campionare anche il fondale, e ovviamente devi farlo in ambienti diversi, campionare le rocce, poi campionare i sedimenti. E il flusso di calore, lui lo racconta, come dicevo prima, è stata una rivoluzione sconvolgente, perché all'inizio si pensava che la maggior parte del calore si dissipasse attraverso i continenti, per la composizione dei continenti, quindi i graniti, e invece al fondo degli oceani queste grandi catene montuose ricche di basalti, che sì, è vero, emettono meno radiazione che quella che genera il calore, no? Nei continenti, eppure sotto ci sono i vulcani attivi, e quindi quello è il posto più caldo al fondo del mare che possiamo quasi trovare sulla Terra, e che ha sconvolto le teorie di quel momento. Quindi,
che è stato proprio notato in questo contesto il fatto che fossero concentrati in lunghe catene al centro degli oceani e non fossero diffuse. E quindi
lui infatti racconta che ogni volta che veniva su qualcosa dal fondo del mare si capiva che c'era qualcosa nell'aria, che si sarebbe da lì a qualche anno in avanti cambiata la concezione di come funzionasse il pianeta fino ad allora, ma non si riuscivano ancora a mettere i pezzi insieme,
a unire i puntini,
perché la rivoluzione stava avvenendo.
Facciamo una pausa, poi dopo passiamo alla prova full, alla prova principe, al paleomagnetismo che ci spiega Chiara, e poi c'è la parte finale che è la rivoluzione al contrario, cioè il crollo dell'Unione Sovietica visto da un punto d'osservazione strano dal mare col comandante Jacopo. Quindi se siete d'accordo facciamo una pausa musicale e poi passiamo al paleomagnetismo, che il tempo è tiranno.
Si risveglia la sete nel mattino trascinato dagli alberi del primo giorno che si perde nel sale, risvegliata la sete sulla riva tornerà corpo vivo fra gli alberi per stendermi al sole. Quando la burrasca all'ardo sparirà col mattino fra gli alberi del primo giorno che si torna nel sale, risvegliata la sete sulla riva tornerà corpo vivo fra gli alberi per stendermi al sole. Rimane il pianto e si abbandonano gli occhi asciugati dal sale per stendermi al sole. Rimane il pianto e si abbandonano gli occhi sul profilo degli alberi. Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le vele scivolando dai fianchi. Il giorno cade sulle rive lontane. Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le vele risalendo dai fianchi. Il giorno cresce sulle rive lontane. Alto nel mattino con la luce del sole, vento che si rompe tra le vele sulla riva cadrò. Sulla riva si fu per stendermi al sole.
Eccoci di nuovo in voce e riprendiamo a parlare di tettonica delle placche e del professor Bonatti, che ha vissuto quest'epoca di rivoluzione appunto nel concetto e che è arrivato appunto a riuscire ad unire i puntini di cui parlavamo prima. Abbiamo accennato a questa prova principe della tettonica delle placche e dicevamo che cosa significa, qual è il concetto, qual è la rivoluzione alla quale hanno contribuito in tanti appunto a metà del secolo scorso, ma a partire dall'inizio diciamo del secolo scorso, da Wegener. Il concetto era che, al contrario di quello che era una delle teorie più accettate, che era quella della che le montagne, comunque l'orografia terrestre, fosse dovuta al raffreddamento del pianeta inizialmente caldo, che raffreddandosi si contraeva, aumentando la densità, e quindi in superficie si provocassero delle anomalie altimetriche, quindi montagne, corrugamenti, valli e quant'altro. Quindi una teoria fissista in cui non c'erano movimenti orizzontali ma soltanto verticali. E Questo però appunto non quadrava bene anche con la distribuzione dei fossili, anche con quello a cui accennavamo prima sul raffreddamento, sul tasso di raffreddamento della Terra rilevato tramite il flusso di calore in superficie. Quindi il concetto che viene poi invece sviluppato, la teoria che viene sviluppata sulle modalità con cui si formano monti e movimenti, insomma, sulla crosta terrestre, è appunto il movimento orizzontale delle placche, non più verticale. E questo come però è possibile senza una variazione del volume della Terra? Può avvenire soltanto se contemporaneamente in alcune zone si forma crosta terrestre e in altre invece si consuma crosta terrestre. E quindi quello che viene fuori effettivamente, detta in due parole, ovviamente molto più complesso di così, ma è il concetto che in alcune zone si ha emissione di materiale vulcanico che viene dalle profondità della Terra, e questo avviene lungo queste lunghe dorsali che sono al momento al centro degli oceani, e che sono proprio oceani perché le rocce sono più dense, quindi sono più in profondità e quindi possono accogliere l'acqua, rispetto a delle zone ai margini in cui questo tipo di rocce invece si inabissa e va in profondità sotto crosta continentale che è più leggera. E questo ovviamente diciamo che rispetta tutta una serie di prove prima o comunque non ultima quella del puzzle tra America Latina e Africa, e la corrispondenza appunto dei fossili da una parte all'altra, che ovviamente non potevano aver viaggiato attraverso il mare, ma che inizialmente dovevano essere a contatto, che sarebbero stati poi separati successivamente. Questa separazione doveva avvenire appunto al centro degli oceani, e una appunto delle prove principe è stata quella di trovare delle anomalie magnetiche simmetriche rispetto a queste dorsali lineari che viaggiano lungo gli oceani, simmetriche rispetto al centro, in rocce più antiche man mano che ci si allontanava dal centro della dorsale. E questa evidenza di questi dati sono poi stati sia conferma che spinta per un ulteriore sviluppo nel paleomagnetismo, perché le anomalie erano dovute a orientazione diversa delle caratteristiche magnetiche della roccia. Ora, una brevissima introduzione, cerco di essere più veloce possibile su questo, ma la Terra può essere considerata come se avesse al suo interno un magnete a barra, una barretta con un dipolo nord-sud. Veramente, Marco, perdona, da geofisico una descrizione così cerco di passare il concetto.
Vai benissimo, vai.
Ok. Un dipolo magnetico in cui il polo sud magnetico è orientato verso il polo nord geografico e il polo nord verso il polo sud, tanto per semplificare le cose. Durante le epoche, durante la storia geologica, quindi a livello parliamo di milioni di anni, si sono avute delle inversioni di questa direzione del dipolo magnetico, nel senso che ci sono stati dei periodi in cui il polo nord magnetico coincideva col polo nord geografico. Non proprio coincidente, c'è una distanza di qualche grado, però il concetto è quello. Questa cosa viene registrata nelle rocce. In che modo? Questo è il punto fondamentale. Rispetto alle proprietà magnetiche delle rocce, i minerali si classificano in tre grandi categorie. Sono i diamagnetici, i paramagnetici e ferromagnetici. I diamagnetici non conservano, appena immersi in un campo magnetico, non conservano il campo. E i paramagnetici hanno un loro campo leggero proprio, ma anche loro lo perdono quando il campo esterno viene rimosso. I ferromagnetici invece mantengono un campo magnetico proprio, che sono come ematite e magnetite che si conoscono. Questi minerali però, nel momento in cui superano una certa magnetizzazione, perdono la loro magnetizzazione appunto propria e diventano paramagnetici. Ma quando si raffreddano registrano il campo magnetico esterno, il campo magnetico quindi terrestre, che significa che lungo le dorsali le lave che vengono emesse sono a temperature normalmente superiori a queste temperature di blocco, che viene chiamata temperatura di Curie, e quindi diciamo sono caotiche e prendono, riescono però a registrare il campo magnetico presente nel momento della messa in posto. Quando si raffreddano lo mantengono. Allontanandosi nel tempo dalla dorsale si trovano delle fasce di roccia con magnetizzazione diretta o inversa a seconda del momento in cui viene registrata, viene messa in posto. Quindi la tettonica, questa è la prova fondamentale della tettonica delle placche, proprio oggettiva, visiva. Si notavano proprio dei disegni con delle bande più scure e bande più chiare, e contemporaneamente questo ha dato anche la prova della, diciamo, dell'età delle inversioni magnetiche. Quindi è stato uno scambio molto forte fra diciamo geologia, rilevamento e paleomagnetismo. E quindi mi taccio e passo di nuovo la parola però a quanto questo viene poi e come viene raccontato da Bonatti, perché questo legame, diciamo in termini scientifici, questi sono appunto dati che sono stati interpretati, ma come viene vissuta tutta questo fermento viene raccontato invece da Bonatti e da Jacopo Marco e Enzo, giusto? Nel documentario che si chiama e che si troverà presto,
speriamo,
su tanti canali, no, e raccontaci anche quando e dove verrà presentato.
Sì, volevo concludere perché c'è la parte che avevo accennato nel prologo mi riallaccio, che è la terza parte del documentario, diciamo così, perché il documentario poi si chiude con questa parte qui, che è una testimonianza appunto individuale di quel periodo politico storico che il mondo stava attraversando, cioè la fine dei due blocchi, la fine della guerra fredda. E mi riallaccio, tu hai parlato dei flussi di calore, e Enrico, quando parla di nel documentario, quando inizia a parlare della ricerca di questi flussi di calore, lo fa attraverso appunto gli studi di una scienziata sovietica. Perché? Perché lui racconta che si trovava, dovevano fare organizzare, c'era nel 61 la crisi dei missili a Cuba, quindi il massimo del contrasto Unione Sovietica Stati Uniti d'America, ma proprio contemporaneamente invece la scienza va da tutt'altra parte, cioè a Enrico gli giunge notizia che si sarebbe organizzata questa spedizione oceanografica con un gruppo, con un equipaggio sovietico. Enrico dice: beh, questa era già una, diciamo, una notizia eclatante, nessuno ci credeva, ma la cosa ancora più eclatante, dice, era che all'interno dell'equipaggio c'era pure una donna. Noi abbiamo detto: come una donna? E perché? Perché forse nessuno lo sa, ma fino a poco tempo fa alle donne era proibita andare in nave. a fare queste spedizioni oceaniche. Quindi non c'era nel mondo occidentale, quindi Stati Uniti e tutto l'Occidente. Invece l'Unione Sovietica queste differenze non le faceva, e quindi c'erano normalmente anche scienziate donne anche molto brave. Quindi Eric inizia a studiare questi flussi di calore con questo gruppo di sovietici, e questo è l'inizio, diciamo la prima fase di esplorazione congiunta con l'Unione Sovietica, quindi durante il blocco, quindi in piena guerra fredda.
È interessante, scusa, intervengo, perché è interessante il fatto che questo sconvolgente aspetto, sconvolgente per l'epoca, in realtà, a parte che, come dirai tra poco, dimostra che la scienza può essere trasversale così, ma aveva creato un po' di scompiglio nel porto di San Diego. L'hanno fatti partire di notte perché temevano che questi due ricercatori, questa coppia di ricercatori sovietici, potessero essere spie, o comunque potessero osservare il fatto che nel porto di San Diego, alla fonda, c'era pure la flotta.
Sì, perché il porto di San Diego era il principale porto militare. Di tutta la costa pacifica degli Stati Uniti,
e quindi li fanno partire di notte,
ma addirittura da un'altra parte, non dal porto militare, spostano la nave
al porticciolo
e li fanno partire. E questa è la prima fase. Poi Enrico continua il racconto, c'è la fase, quella a cui accennavo prima, della fine del blocco sovietico, in cui lui si trova con questa nave sovietica. Quindi lui racconta in maniera molto elegante e interessante la vita che si faceva in nave con i sovietici, con queste spedizioni sovietiche, che dice, e contrapponeva il racconto con la vita in nave che faceva invece con le spedizioni occidentali. Cioè lui diceva: stesso mare, stessa latitudine, stessa longitudine, ma con l'equipaggio, con la nave francese, era tutto uno scherzo, non c'era un discorso serio, ci si divertiva, si mangiava benissimo. Con i sovietici era tutto un altro mondo. Però Enrico dice che i sovietici invece, lui ammirava molto il romanticismo e lo spirito, diciamo, riflessivo del popolo sovietico. E questo l'aveva capito perché scrivevano poesie quando vedevano il tramonto sul ponte della nave, e questa dice che lui era da sempre stato molto sensibile a questa, diciamo, sensibilità sovietica, sin da quando leggeva Dostoevskij da giovane.
E il rapporto con i sovietici determina pure l'avvio del programma dell'avanzamento del programma oceanografico italiano, che invece
questa
stava...
è la terza parte. Esatto. Enrico, ovviamente, ho detto che ha sempre lavorato negli Stati Uniti, però poi a un certo punto della fine della sua carriera torna in Italia, diventa professore alla Sapienza di Roma e poi lavora al CNR di Bologna negli ultimi anni della sua carriera, prima di andare in pensione, anche dopo, diciamo, ad honorem. E lì ovviamente Enrico dice: noi gli italiani sono stati sempre, si dice, siamo una terra di santi navigatori e poeti, ma di navigatori, perché non avevamo manco una nave da spedizione oceanografica, quindi non avevamo mai barcato le colonne d'Ercole. Enrico, attraverso questi grandi contatti con i sovietici che aveva avuto in tutti quegli anni, approfittando, diciamo, tra virgolette, del fatto che i sovietici vivevano in una fase politica molto difficile, in cui non avevano soldi per permettersi di fare spedizioni oceanografiche da soli, propone di affittare una nave che Marco si chiama la Strakov, una nave oceanografica sovietica importante, a un prezzo, dice Enrico, stracciatissimo. Attraverso questa nave riescono a fare spedizioni, e sempre continuare spedizioni, collaborazione scientifica con i sovietici anche dopo la fine dell'Unione Sovietica, e quindi c'è tutta la fase, dicevamo, finale, in cui l'Italia riesce a dare un contributo importante appunto a quello che abbiamo detto, a queste scoperte.
E sta proprio sulla Strakov quando al largo della Mauritania soccorrono i pescherecci sovietici. Ecco, la cosa interessante che diceva all'inizio è che il punto di vista, io almeno non ho mai sentito, no, noi quando parliamo di quel periodo che alcuni di noi si ricordano, insomma, così, il punto di vista anche storico dei vari storici della televisione o se uno approfondisce così, è sempre un punto di vista coi piedi sulla terra, mentre invece effettivamente se ne va il comandante effettivamente Bonatti racconta il crollo dell'Unione Sovietica da un punto di vista strano, cioè dal mare, no? Perché quando stanno, Marco, se vuoi, quando stanno davanti alla Mauritania, alla fonda, davanti abbandonate quasi, così c'è la flotta mercantile, credo, sovietica,
Sì, c'è una flotta di pescherecci, ma hanno finito praticamente la benzina e stanno lì alla, quasi alla deriva da settimane. E chiaramente c'è un mutuo aiuto che si dovrebbe sempre, diciamo, dare in mare, che fa fermare la missione, e una delegazione della nave Stragofo insieme con Enrico salgono a bordo di questa nave mercantile, peschereccio, e lui racconta che lì ha capito cosa fosse, diciamo, la situazione dell'Unione Sovietica di quegli anni. E infatti il suo racconto è molto toccante e ci trasferisce questa emozione, che culmina poi con la ripresa dei lavori nel giorno dell'effettiva caduta dell'Unione Sovietica, che è il momento in cui poi il nostro documentario finisce.
Sì, no, non dico il finale perché...
No, non racconta.
È un finale molto anche commovente, in cui lo stesso Enrico si commuove, in cui appunto alla fine gli arriva notizia che l'Unione Sovietica finisce, il comandante dà ordine all'equipaggio di ammainare la bandiera sovietica, bandiera rossa, e di, con dei drappi di stoffa, di collezionare subito la bandiera dell'Unione, della Russia odierna, e rimontarla sulla nave. Il capitano fa un lungo discorso, dice Enrico, né apologetico né, diciamo, di condanna to court dell'esperienza, anzi dice che tra l'equipaggio c'è chi molto rimpiange l'esperienza, chi la vive in maniera come un dramma, c'è chi invece all'interno dell'equipaggio, forse anche più giovani, invece sono anche, diciamo, speranzosi per un futuro migliore rispetto a quello che è stata l'esperienza sovietica, ma dice tutto sommato comunque tutti quanti, diciamo, c'era un momento di forte commozione, ecco, tutto l'equipaggio viveva questa forte commozione rispetto alla fine dell'Unione Sovietica. Il documentario finisce in cui il comandante, diciamo, della nave, il comandante più anziano, perché funzionava così nella legge del mare sovietica, che il comandante giovane che iniziava la carriera doveva essere affiancato dal comandante anziano che andava in pensione. Questo comandante anziano si trovava ad affiancare questo giovane alla notizia della fine dell'Unione Sovietica. Questo comandante anziano chiama Enrico nella sua cabina, dice: non ci ho mai parlato, non ci avevo mai parlato, ma poi non parlavo russo, quindi non capivo perché mi chiamava. Viene, lo fa sedere, questo comandante tira fuori, diciamo, dalla tasca la tessera con tutti i timbri del Partito Comunista, che aveva avuto del Partito Comunista Sovietico in tutta la sua vita, la strappa piangendo. Ecco, il finale è questo. Abbiamo pensato di tagliarlo così perché era molto, diciamo, significativo e diciamo emblematico, diciamo, come chiusura di questo documentario. Dobbiamo dire,
e contestualizzando, direi che con questo penso che l'idea sia quella appunto della commissione fra aspetti scientifici, ricerca, contestualizzata a un importantissimo momento storico che, insomma, a livello documentario viene sempre tutto molto separato, come se appunto scienza non fosse società, e invece siamo...
Sì, e soprattutto si evince la grande umanità di Enrico come scienziato e come uomo. Anche lui è molto trasportato dal punto di vista emotivo, quando lo racconta pure lui si commuove alla fine, quindi si capisce che tutta la ricerca scientifica di Enrico comunque è stata segnata da questa profonda umanità, che non è separabile la ricerca scientifica come impresa umana relazionata agli altri uomini. Quindi questo gli dà un valore, secondo me, importante, appunto per quello che dicevamo all'inizio, di questa trasversalità della scienza rivoluzionaria e portatrice di pace e di collaborazione tra tutti gli uomini, appunto. È quello emblematico, perché proprio lui, nel momento della peggiore contrasto tra Unione Sovietica e Occidente, lui riesce invece a fare queste imprese congiunte.
E allora un minuto brevissimo di pausa. Sugar Cubes, York. Voce giovanissima di Bjork nella sua formazione originaria prima che diventasse famosa, gli Sugar Cubes, nell'87. E perché Bjork, perché in Islanda, perché emersione della dorsale medioceanica di cui parlavamo prima. Ma lascio la presentazione invece di quando, dove e come verrà presentato il documentario su Enrico Bonatti e il suo, la sua rivoluzione.
Sì, volevo aggiungere, prima della nostra azione di distribuzione di questo documentario, che non ha ancora una linea certa, volevo aggiungere che questa è stata un'esperienza molto coinvolgente, ma comunque molto faticosa, soprattutto perché noi non siamo degli esperti del settore. Ci siamo fatti guidare dalla nostra guida Enzo, che sapientemente ci ha portato nella direzione giusta, ma sono state nottate lunghe a scegliere tutto il materiale video, fotografico, delle illustrazioni fatte a mano da Enrico sui concetti della tettonica delle placche, e soprattutto è stato un percorso abbastanza faticoso quello di dare la linea giusta al documentario perché trasmettesse proprio tutto quello di cui abbiamo parlato. Ma non ce l'avremmo potuta fare senza un aiuto prezioso, e quello che è il contributo che ha dato Keivan Abivar, che è colui che si è occupato del montaggio di questo documentario. È stato essenziale per noi perché si è messo lì con pazienza ad ascoltare tutte le richieste di noi tre, le mie, quelle di Jacopo e di Enzo, e ha lavorato soprattutto anche nell'ultimo periodo in maniera instancabile perché potessimo rispettare la scadenza di questo dell'invio del documentario a questo Festival Internazionale del Cinema dedicato al documentario ambientale. In questo momento siamo sotto concorso e vedremo come andrà a finire. Sicuramente quando ci libereremo di questa valutazione faremo una proiezione qui.
Vabbè, speriamo che lo vincete il festival.
Il Terra Lenta Film Festival della regione Basilicata.
Che vincerà, che questo documentario vincerà.
Ovviamente.
Va bene, abbiamo finito, perché abbiamo finito il tempo e Elettrodo già si è materializzato e quindi come al solito ci siamo quasi sovrapposti. Insomma, io ringrazio i nostri ospiti a partire da Chiara, ecco, che come oggi ha fatto da conduttrice e ci ha spiegato il paleomagnetismo, anche addirittura arrivando a definire, a differenziare tra i minerali ferromagnetici, diamagnetici,
vabbè,
e paramagnetici. Nel senso che radiofonicamente è interessante e
ho avuto subito dei feedback rispetto alla spiegazione del paleomagnetismo che mi hanno dato, e finalmente ho capito, qualcuno mi ha
esatto vi dico non, nessuno, io sinceramente non avevo capito finora, quindi grazie, si vede che chi ha la pedagogia in mano. Esatto. E poi invece ringraziamo gli ospiti, che sono Marco Cuffaro, nostro ospite che deve tornare per raccontarci di nuovo le sue discese negli abissi.
Grazie.
Non abbiamo detto che Bonatti, oltre a sta nave, ci è andato pure sotto, sotto la nave, è andato anche nelle profondità dell'oceano, no? Quindi tu sei proprio il tuo faro illuminante.
Ma ci vorranno altre ore per,
per scendere,
per raccontare questa storia.
E poi salutiamo come ospite oggi il comandante Jacopo in versione...
Comandante Jacopo viene dal mare.
come la contessa Cervelloni Mazzanti viene dal mare. Vabbè, detto questo ci apprestiamo a chiudere. Ricordiamo alle ascoltatrici e alle ascoltatrici che ci ascoltano con amore, speriamo, che Radio Onda Rossa trasmette da 48 anni da queste frequenze senza padroni, senza pubblicità, e per festeggiare questo grandioso traguardo il 24, il 25 e il 26 di questo mese, maggio, il 23, il 24 e il 25 maggio ci saranno 3 giorni di iniziative, come ogni anno il compleanno di Radio Onda Rossa si comincerà venerdì 23 maggio dalle ore 18 qui sotto, con la radio trasmetterà dalla radio, grandissima festa in strada come al solito, con brindisi a mezzanotte. Il giorno dopo si prosegue la SNIA, grande concerto, c'è anche Queen of Saba e Ellie Cottino e altri cantanti il 24, e poi anche la domenica. Questo perché questo si sovrappone alla necessità, all'esigenza di Radio Onda Rossa di autofinanziarsi. È in corso il radioabbonamento della radio, quindi il modo migliore per finanziare le attività della radio è abbonarsi per un anno e sostenere così le attività della radio, che costa parecchi soldi l'anno, e quindi ogni anno necessita del finanziamento di chi se la sente, perché altrimenti noi non avremmo mai potuto presentare per un'ora e un quarto il documentario, per quanto bello, su Enrico Bonatti. Quindi ringraziamo chi ci ha ascoltato, ringraziamo soprattutto chi ci ha ascoltato dal carcere, chi ci ha ascoltato in condizioni di privazione della libertà. Rimandiamo la nostra trasmissione alla settimana prossima e a tutti i lunedì del mese e basta. Caro comandante, la prossima volta non sarei più ospite, ti toccherà condurre.
Toccherà lavorare.
ciao.
Dobbiamo mettere a tutti.
Dobbiamo mettere una musica però, quindi in questo senso, eccola qua.